Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici d'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare di temi etici e in particolare del testamento biologico. In Parlamento è in corso un dibattito su questo tema, ma anche la cronaca non manca di darci degli spunti. Ed è proprio di oggi quanto pubblicano alcuni giornali, in particolare noi prendiamo questo testo da Siti, la stampa gratuita che viene distribuita in alcune grandi città italiane, e riguarda appunto un'intervista con una persona di 52 anni che dal 1989 è completamente paralizzata nel suo letto dopo un incidente stradale. E leggiamo alcuni spunti che arrivano da questa intervista. Io combatto, dice quest'uomo, perché ci sia una legge che quando non sei più in grado di volere ti permetta di morire. Io ora sono ancora in grado di intendere, ma non sono più in grado di volere perché senza mia moglie non posso fare niente. Se c'è la legge sull'aborto, è più giusto ancora che ci sia la legge sull'eutanasia. Una persona nella pancia non decide, io decido con la mia testa. Poi uno l'eutanasia può accettarla oppure no. Anche a me, in democrazia, queste cose non mi piacciono, però le accetto. E invece, quando sentono uno che dice eutanasia, si scandalizzano tutti. Ma dobbiamo morire tutti, fateci solo morire in modo dignitoso. Questo è soltanto uno stralcio dell'intervista di questa persona, un uomo paralizzato dal collo in giù, tranne che nel gomito destro, che chiede quindi alla stampa, attraverso la stampa, di morire. È una persona del 1955, nata a Borgosesia, in provincia di Vercelli, e da diversi anni praticamente fermo in un letto. Lo spunto di questa intervista ci dà il tema di oggi, come detto all'inizio, e noi abbiamo rigirato un po' la riflessione che fa questo uomo, cioè la richiesta di una legge per poter morire, al professor Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto all'Università La Sapienza di Roma, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica e membro della Pontificia Accademia per la Vita. Ascoltiamo questa intervista col professor D'Agostino sul tema del testamento biologico, come alcuni lo chiamano, sull'eutanasia. Professor D'Agostino, buona giornata.
Buongiorno a lei.
E allora, si torna a parlare di temi etici. Da un po' di tempo a questa parte la stampa, la grande stampa italiana, la radio, la televisione sembrano aver riscoperto queste tematiche. Ma in che modo, secondo lei, e perché?
Guardi, ci sono due modi per pensare ai cosiddetti temi etici. Il primo modo, del tutto legittimo, anzi doveroso, è quello di pensare i temi etici ricollegandoli ai diritti fondamentali dell'uomo. È assolutamente indispensabile continuare a promuovere una cultura dei diritti e a difendere nella maniera sempre più corrispondente alle nuove esigenze del tempo e della storia i diritti umani fondamentali. Però c'è anche un altro modo, e non condivisibile come il primo, per fare riferimento ai cosiddetti temi etici: quello di appiattire o di confondere i temi etici con rivendicazioni di tipo libertario, facendo quindi una grande confusione tra i diritti della persona e le pretese soggettive, individualistiche, che si stanno diffondendo a macchia d'olio nel mondo occidentale. Il prototipo di questa ideologia libertaria, lo dobbiamo ricordare ancora una volta, anche se se ne parla sempre di meno, è l'idea che l'aborto vada riconosciuto come un diritto insindacabile della donna, quasi che non esistesse, a fronte di questo preteso diritto, il diritto alla vita del nascituro. Ma oggi vediamo che il discorso si allarga con le pretese libertarie, per esempio delle coppie di fatto, che vogliono avere il riconoscimento delle loro convivenze senza sottoporre le loro convivenze ad un giudizio obiettivo sulle esigenze sociali che portano con sé, e addirittura quello per il riconoscimento delle coppie omosessuali.
Professor D'Agostino, parliamo in modo chiaro. Chi glielo va a spiegare alla gente che ci sono delle libertà soggettive che non possono essere prese ad esempio in un sistema istituzionale, cioè in sostanza che si negano delle libertà?
Ci sono diversi modi. Il modo più semplice è fondamentalmente questo, di individuare il bilanciamento che ogni diritto deve avere in termini di dovere. Soltanto quando c'è un equilibrio tra diritti e doveri possiamo essere certi che ci troviamo di fronte ad una rivendicazione fondata. Quando invece esistono dei diritti, cioè esiste una rivendicazione di diritti e non si riesce a capire a quali doveri coloro che rivendicano i diritti dovrebbero essere sottoposti, in questi casi ci troviamo di fronte ad una fuga in avanti di tipo libertario e di tipo individualistico. Faccio un esempio: se la famiglia, che purtroppo dobbiamo chiamare tradizionale per capirci, ma non è naturalmente tradizionale, è di ieri, di oggi e di domani, se la famiglia ha dei diritti è perché sulla famiglia gravano dei doveri assolutamente precisi, quelli di garantire il futuro delle generazioni, di contribuire insieme alla società civile ad educare, ad allevare, a formare i figli, coloro che porteranno avanti la vita della società. Una coppia come quella omosessuale, che è di principio assolutamente sterile e non aperta alla generatività, può anche rivendicare dei diritti, ma non si riesce a capire a quali doveri debba essere richiamata. In questo ci troviamo di fronte ad una rivendicazione libertaria.
Professor D'Agostino, proprio su questo elemento di rivendicazione libertaria, l'attenzione della stampa dopo la famiglia si va ora spostando sul tema del testamento biologico. Traduciamo in eutanasia, o almeno questo secondo alcuni è il rischio, cioè che il testamento biologico possa poi in qualche modo mascherare o nascondere l'eutanasia. Allora, il dibattito su questo fronte a che punto è?
Riprendiamo il discorso che abbiamo fatto un momento fa. Il rapporto medico-paziente è un rapporto in cui si intrecciano diritti e doveri. Il paziente naturalmente ha il diritto di essere curato e il medico ha il dovere di curarlo, ma a sua volta il medico ha il diritto di vedere riconosciuta la propria autonomia di scienziato e la propria autonomia deontologica. E il malato non può essere considerato come colui che ordina al medico la prescrizione di certi farmaci o l'esecuzione di certe pratiche. Allora, il rapporto medico-malato deve restare un rapporto di equilibrio. Quando invece, come nel caso della richiesta di eutanasia, da una parte c'è una domanda assoluta, quella della morte, dall'altra parte c'è inevitabilmente un dovere assoluto, quello di uccidere il malato che chiede di essere ucciso, è evidente che il rapporto medico-paziente va in frantumi e si altera completamente l'identità stessa della medicina. Allora, il testamento biologico può essere condiviso nei limiti in cui mantiene un equilibrio di poteri, di diritti e di doveri tra medico e paziente, quando cioè il futuro paziente mette nero su bianco per iscritto richieste che eventualmente saranno sottoposte, quando lui cadrà in stato di incapacità di intendere e di volere, al medico curante, ma che mai e poi mai possono essere ritenute come vincolanti per il medico curante. Questo era stato il cuore del parere dato in materia dal Comitato Nazionale di Bioetica alcuni anni fa. È più che giusto che un paziente possa scrivere dichiarazioni anticipate di trattamento, ma soltanto per informare il medico curante, per dare al medico curante una adeguata possibilità di ulteriori valutazioni cliniche, non certo per ridurre il medico curante ad un esecutore passivo della volontà del malato. Purtroppo alcuni disegni di legge attualmente al Senato prevedono invece la vincolatività dei testamenti biologici e quindi è molto facile capire che dietro la pretesa della vincolatività dei testamenti biologici c'è anche la pretesa di vincolare il medico a praticare l'eutanasia se questo fosse contenuto esplicitamente nel testamento biologico. E qui naturalmente il dissenso non può che essere radicale.
E questo è il punto del contendere, diciamo così, per semplificare, professor D'Agostino, tra cattolici e laici?
Guardi, ci sono moltissimi laici che sono radicalmente ostili ad ogni ipotesi di eutanasia. Il no all'eutanasia non è il portato esclusivo di una visione religiosa del mondo, è già totalmente presente nella medicina ippocratica, che risale, lo sappiamo tutti, a 400 anni prima di Cristo. Sicuramente in questo momento storico i cattolici sono particolarmente attenti a difendere la medicina ippocratica, ma non cadiamo nell'errore di pensare che si tratti di una battaglia confessionale o religiosa, assolutamente no. È una battaglia per la difesa della medicina e per la difesa della vita, per due principi che sono intrinsecamente laici e non vanno assimilati a principi religiosi.
Se da un lato alcuni politici possono spingere, come lei ha ricordato, nel vincolare il testamento biologico di un malato, è anche vero che dall'altra parte c'è il medico che può comunque, stante l'attuale legislazione, rifiutare questo tipo di vincolo.
No, infatti nella legislazione attuale nessun medico è vincolato ad obbedire alle richieste del paziente, ed è per questo che alcuni vorrebbero, attraverso una nuova legge, introdurre questo vincolo. Ma il cuore del problema, in fondo, sta proprio nell'identità del medico, perché se noi riconosciamo nel medico colui che ha una vocazione esclusiva alla terapia, mai e poi mai possiamo pensare che il medico possa diventare uno strumento di morte. Quello che il medico in certi casi deve fare è astenersi dall'accanimento terapeutico, e su questo l'accordo è totale tra cattolici e laici. Il XII ad oggi tutti sono d'accordo nel sottolineare che accanirsi quando non c'è alcuna speranza che l'accanimento sia un bene per il malato, che l'accanirsi appunto non sia lecito. Ma una cosa è dire di no all'accanimento terapeutico, peraltro non c'è alcun bisogno di alcuna legge per garantire questo no, che è già nella disponibilità attuale del medico. Una cosa è invece portare una morte eutanasica in casi nei quali si è lontanissimi dall'accanimento, in casi nei quali il malato può avere ancora eventualmente mesi e mesi di vita, può non essere affatto un paziente terminale e comunque potrebbe avere significativi benefici da un'alleanza terapeutica col proprio medico.
Il Parlamento italiano ha recepito la riflessione fatta dal Comitato di Bioetica Nazionale in materia?
Onestamente bisogna dire di no, nel senso che la precedente legislatura aveva elaborato dei disegni di legge modellati sul parere del Comitato di Bioetica. L'attuale legislatura non ha ripreso quei disegni di legge, si trova di fronte ad un ventaglio di 8 proposte di legge, alcune condivisibili, estremiste, inaccettabili, ma non ha dato l'attuale Parlamento al Comitato di Bioetica quell'attenzione che a mio avviso avrebbe dovuto dargli.
Voi la richiederete?
Non sta a noi, noi siamo un organo di consulenza, non sta a noi chiedere di essere ascoltati, e il Parlamento sa bene che esistiamo. A livello individuale, molti membri del Comitato sono stati già ascoltati dalla Commissione Sanità del Senato. Quello che mi viene da pensare è che la posizione espressa dal Comitato nel 2003, molto equilibrata, evidentemente non corrisponde ad alcuni orientamenti, a mio giudizio, privi di equilibrio, presenti nella maggioranza politica attuale.
E noi ringraziamo il professor Francesco D'Agostino, ordinario di filosofia del diritto presso l'Università La Sapienza di Roma, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica e membro della Pontificia Accademia per la Vita. E andiamo avanti in questa nostra riflessione sul testamento biologico, perché salutiamo in collegamento diretto questa volta il professor Umani Ronchi, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Legale, ordinario di medicina legale presso l'Università La Sapienza di Roma. Professor Umani Ronchi, grazie per essere sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno.
Lei sicuramente ha a che fare con la morte un po' tutti i giorni, lei si occupa di medicina legale.
Sì, io mi occupo di medicina legale e in particolare ho l'ingrato compito di dirigere l'obitorio cosiddetto comunale, perché era originariamente gestito dal Comune di Roma, della capitale. Noi abbiamo purtroppo molti, tra virgolette, clienti fino a circa 3.000 l'anno adesso, quindi siamo in una situazione molto, molto difficile e siamo in contatto molto spesso con i parenti che ci domandano, ci chiedono e noi cerchiamo ovviamente di cercare di venire incontro alle loro istanze per quello che è possibile.
Professor Romani Ronchi, ancora una volta la stampa presenta l'intervista di un uomo di 52 anni che dal 1989 è completamente paralizzato nel suo letto dopo un incidente, che dice: la mia non è vita, lasciatemi morire. Si torna a parlare quindi di testamento biologico, di eutanasia, se ne sta discutendo in Parlamento. Qual è la sua opinione al riguardo? Davanti a questo grido di una persona che non vuol vivere ma vuole morire, sembra un paradosso.
Sono casi di una difficoltà estrema. E io sono con quanto già detto da Pio XII e che è ripetuto anche ora dal Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè sul fatto che ci sono dei mezzi di cura che sono ordinari e altri che sono invece sproporzionati. E di fronte al mezzo sproporzionato che il soggetto, l'uomo, potrebbe in qualche modo rinunciare. Il mezzo ordinario ritengo che debba essere perseguito. Non ci sono scusanti. È evidente che poi le situazioni sono assolutamente personali e assolutamente difficile senza una fede poter persistere, anche perché le cure palliative che dovrebbero essere in un certo senso una panacea e dovrebbero, pur se in certo qual modo possono anche abbreviare la vita, possono rappresentare il mezzo per poter in quei momenti avvicinarci a noi stessi e a quello che ci aspetta nell'aldilà.
Professor Romani Ronchi, quando si parla di eutanasia, parte della stampa spesso parla di una sorta di battaglia religiosa, di una visione religiosa del mondo, eccetera. Ecco, lei come medico concorda con questo tipo di valutazione? Cioè, si tratta veramente di una battaglia confessionale o è una battaglia per la difesa di valori che sono poi forse più laici che confessionali, come la difesa della vita o della medicina?
Ma guardi, il medico non è più quello di una volta. Una volta il medico aveva una cultura classica, c'era un altro tipo di educazione, di filosofia anche nei confronti del malato. Oggi comincia a prevalere il laicismo anche in ambito medico. Il codice deontologico medico salvaguarda l'autonomia professionale del medico ed è molto chiaro per quanto concerne l'eutanasia, nel senso che ogni attività eutanasica è assolutamente interdetta e il medico, in caso di compromissione dello stato di coscienza, deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ragionevolmente utile, evitando ogni forma di accanimento terapeutico, d'accordo, ma pur senza rinunciare alla propria autonomia professionale, dovrebbe tener conto anche delle scelte indicate in precedenza dal paziente. Questo secondo il codice deontologico, anche se certo ci sono cose che un cattolico in alcuni punti non può condividere, ma la posizione del codice deontologico è abbastanza equa e dovrebbe essere a corretta salvaguardia di ogni istanza.
Noi vediamo al medico spesso con uno stimolo di speranza per a farci stare meglio, a farci recuperare la salute in pieno. Può una legge comandare a un medico di interrompere la vita di un paziente?
No. Io ritengo che se si farà questa legge sul testamento biologico, la obiezione di coscienza del medico debba essere salvaguardata, anche se purtroppo si sentono anche delle personalità di grande rilievo nel nostro paese che considerano per il medico un obbligo di seguire quelle che sono le indicazioni poste dal paziente, magari 20 anni prima, quando il paziente non aveva alcuna esperienza né di male, né di malattie, né di vita, e comunque era così lontano dalle condizioni in cui si troverà nella fase terminale. Il paziente potrebbe aver cambiato idea, non c'è fiduciario che tenga, anche se il fiduciario è assolutamente indispensabile, che il fiduciario come persona che rappresenti e interpreti l'evoluzione del paziente nel corso del tempo e che discuta col medico anche certe situazioni più o meno gradite al paziente. Quello che dovrebbe salvaguardare una cosiddetta dignità del paziente, dico cosiddetta perché la dignità è un concetto che non può essere massificato, né si può conoscere che cosa il paziente ritiene debba essere e debba avere per conservare questa dignità. Quindi diciamo che la situazione è molto complessa. In sostanza non è possibile imporre al medico di seguire pedissequamente la volontà del paziente.
E un'ultima cosa e concludiamo, professor Umani Ronchi. Qual è il confine con l'accanimento terapeutico? Dov'è che il medico si deve invece e si può fermare?
Il medico si può fermare sempre che il paziente lo voglia, perché qualche volta è il paziente che pretende l'accanimento terapeutico, perché il paziente e la famiglia vogliono vivere la vita fino in fondo, molte volte. Anche perché non dimentichiamo che ci possono essere anche degli interessi legati all'accanimento terapeutico. Allungare la vita potrebbe consentire di percepire determinati benefici di legge, benefici economici, eccetera, benefici assicurativi e così via. Io mi sono trovato di fronte, mi trovo di fronte a tanti casi di questo tipo. Comunque l'accanimento terapeutico in effetti non è un termine che può essere applicato per tutti. Non sappiamo che cos'è, non esistono delle linee guida. Accanimento terapeutico è per un paziente, non lo è per l'altro paziente. Il concetto di cure ordinarie e straordinarie è quello che a mio avviso dovrebbe sostituire questo termine di accanimento terapeutico, che è tutto italiano, perché non viene che non è così diffuso o non lo è affatto in molti altri paesi del nostro livello.
Io la ringrazio, professor Umani Ronchi, per questa sua riflessione. Avremo modo di riprendere questo argomento anche più avanti. Grazie a lei e buona giornata.
Di nulla, arrivederla.
Grazie al professor Giancarlo Umani Ronchi, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Legale e ordinario di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma. Termina questa puntata dedicata al non facile tema del testamento biologico. Da Luca Collodi un grazie anche a quanti hanno collaborato per la messa in onda di questo programma: Vincenzo Proto, Eva Orman, Elena Colson. La linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.